Psicologia triangolare superuomo, perché non si può sottovalutare la psicologia triangolare. E mi sembra di poter focalizzare perfettamente il senso di quello che ho costruito. Per esempio, anche guardando ai disabili, agli adolescenti down, che adesso sono così e poi, morti e risorti, emergono come superuomo. Sì, ma il superuomo in paradiso è l'uomo che sappiamo col pensiero sposta le galassie. Troppo facile. A noi interessa il superuomo nella dimensione terrena. Il superuomo nella dimensione terrena che cos'è? Lo dice l'episteme. In riferimento all'unico concetto possibile di un superuomo di Nietzsche, quello auspicabile e l'unico possibile. È l'uomo che non compete con gli altri, ma come dice Giovanni Paolo II, un concetto che ho acquisito leggendo il Corriere della Sera e non ho mai approfondito perché non posso andare a vedere queste cose, e non si trova neanche in internet, io proprio butto l'occhio e acquisisco quello che mi serve per il sistema, no? La competizione con se stessi, precisando e essendo meno vaghi, semplicemente questo, no? Il superuomo è il ricercatore universitario, cioè il giovane al liceo che studia con potenza e fa le traduzioni in latino non perché è bravo, perché sa tradurre, ma perché ha acquisito a memoria i concetti, il nozionismo, la memoria. Ma la memoria non dei manuali in libreria che ti insegnano a imparare senza fatica, la memoria dei professori universitari, cioè lo studio con fatica, il cervello che fa male, il cervello bruciato alla fine del pomeriggio perché ha studiato con fatica. Questo è il superuomo. Che poi il dolore mentale dello studio è quello che ti porti avanti per giorni, per settimane, per mesi e non ti va via per tutta la vita, cioè la croce nella testa. Questo è il superuomo, non c'è altro. Non riesci a trovare lavoro, non importa, studia, potenziati, eccetera. Questo è il superuomo. Tutto il resto sono sciocchezze. Abbiamo già definito ironicamente cosa sarebbe il superuomo di Nietzsche, un uomo spompato, no? O conservi le energie e le potenze dentro di te e poi con il partner della dimensione cattolica del trattenimento, come dice Eraclito, dell'arco nome vita azione la morte, lo sfogo sessuale è la morte, cioè l'arco deve essere ben teso e poi fai sesso col partner all'interno delle condizioni cattoliche, perché se sei contenuto, sei contenuto, quindi trattieni energia e quindi sei una potenza. Se sei invece uno spompato, come certe versioni del superuomo di Nietzsche, ecco, quindi c'è un solo concetto possibile del superuomo, il santo cattolico, cioè quello che è più difficile, la meta più realizzabile, la meta più difficile da realizzare è appunto difficile e quindi chi la realizza è il superuomo. Solo questo è il concetto del superuomo possibile e auspicabile, cioè la perfetta sintesi tra cattolicesimo e Nietzsche e ciò che Nietzsche avrebbe voluto essere e che non è potuto essere perché non ha capito il cattolicesimo. Alla fine tu guardi Goethe. Tu guardi Beethoven, la mia riflessione, una riflessione che ho fatto da tanto tempo, no? Anche Bruckner, hanno dato delle interpretazioni mediocri sulla propria musica. Sono capaci di fare la grande sinfonia, ma non sanno interpretarla. Questi grandi geni hanno un pensiero mediocre. Anche Jasper, che sono andato a vedere in riferimento a Galimberti. Questi pensatori, questi presunti grandi pensatori, in realtà sono piccoli pensatori. Goethe ha detto, no? Ho letto sul Corriere della Sera, grande la liturgia cattolica, ma si è soffermato adeguatamente sulla liturgia cattolica? Si è soffermato su cosa significa essere un monsignore, uno che celebra il rito la celebrazione della messa? Cioè, si è avuta una riflessione approfondita filosofica su queste cose, come, che sono appunto state studiate da Ratzinger, che ha scritto sulla liturgia. Cioè, alla fine ti rendi conto che non c'è niente di più nobile aristocratico del prete cattolico che anche come parroco ascolta le storielle del paese e quindi si fa la sua elaborazione su ciò che più conta nella vita, la vita quotidiana, i rapporti tra le persone, eccetera. Questa è la verità e la realtà, il resto sono sciocchezze e quindi appunto i filosofi che hanno ruotato attorno al cattolicesimo e che non sono divenuti cattolici, tenendo lontano il ghetto della teologia cristiana perché volevano essere grandi filosofi e ritenevano di poter essere grandi filosofi solo allontanandosi dalla fede cattolica, hanno appaiono come dei derelitti, e il Nietzsche è importante solo in questa lettura, in questo sito. Al di fuori di questo sito Nietzsche non è niente. È questo sito che sa che cos'è Severino. Severino non conosce se stesso. Nietzsche è potente solo tramite la lettura di Severino, e Severino è potente solo tramite la lettura che ne dà l'episteme, cioè di un Severino che ha riformulato il cattolicesimo senza Dio. E quindi che cos'è la psicologia triangolare? È la psicologia, e qui concludo, voglio dire il concetto velocemente, la psicologia triangolare è il contenuto che dice questo, no? L'uomo è in relazione, si impazzisce a non essere in relazione, ma se l'uomo è in relazione, io con tu, che puoi essere la madre, la sorella, l'amico, la moglie, il partner, il collega di lavoro, appunto, ci sono tanti tu con cui si entra in relazione. Quanto più sarà sconvolta la relazione, sarà pregnante, sarà importante, se questo tu è Dio. Si dice, si deve dire, non ne sarà stravolta, sarà qualcosa di completamente diverso, perché è Dio nel definito altro, che poi, da quello che ho letto velocemente nella filosofia, si chiama altro ma non lo si definisce Dio, se lo chiama altro con la A maiuscola ma non si giunge a definirlo Dio, c'è poco da dire, questo altro è Dio. E quindi se questo tu è Dio, cambia tutto nell'uomo, come dice Ruini, no? Con Dio o senza Dio cambia tutto. La psicologia triangolare è quella psicologia che io ho creato nel sito, e che non penso che sia stata formata dalla teologia cattolica, visto che gli stessi parroci, gli stessi preti hanno una scarsa rappresentazione di Dio. Questa psicologia triangolare è il concetto appunto di triangolazione, che dice che nella introspezione di se stessi, nella percezione di sé grazie allo specchio, l'uomo cambia concetto di sé e proprio cambia la propria psicologia se si rapporta, tra le tante altre cose, altre persone, a una persona che è Dio. Cambia tutto di se stessi, cambia tutto della percezione di sé, della comprensione di sé, e quindi con Dio o senza Dio non solo cambia tutto, ma bisogna dire anche un'altra cosa: poiché il pensiero è terapia, se non c'è Dio come altro termine, si rischia una mancanza di sdoppiamento di sé, una mancanza di percezione di sé tramite lo specchio, che porta l'uomo ad essere malato. Dico sempre, e non dovrei dirlo nel sito, che l'ateo è un uomo malato, perché se Dio è la medicina, l'uomo che si priva della medicina è un uomo malato. Tu guarisci con la medicina, se ti privi della medicina sei malato. E quindi è inutile che i psicologi, i psicoterapeuti, i psicanalisti si mettano a curare i pazienti se non sono cattolici, perché senza Dio tu non puoi guarire l'uomo. E non puoi guarire te stesso, non puoi conoscere te stesso se non tramite Dio. Ma su Dio interferisce il male, e quindi appunto c'è la difesa da Dio da questa interferenza, da questa confusione tra Dio e il male. Quindi appunto il concetto adeguato di superuomo ce l'ha l'episteme. Il superuomo è il santo, la meta più ambiziosa, e quindi la meta per raggiungere la quale bisogna essere oltre l'uomo. E concludo dicendo che secondo me, dal mio personale punto di vista, dal mio giudizio, mentre sono sempre meno severo nei confronti di Freud in ordine alla considerazione del giudizio universale, perché io da adolescente sono stato immaturo nella fede e sono stato malato in crisi da Freud. Freud può essere la causa della crisi del clero degli anni 70-80, ma a ben guardare questa crisi, Freud voleva annientare il cristianesimo, voleva annientare il padre, Dio padre, perché la liberazione dalla nevrosi come liberazione dal senso di colpa per l'abbattimento del superio, Freud ha preso di mira il Dio padre della religione cattolica. Freud ebreo non ha preso di mira la religione come ebraismo, ha preso di mira il cattolicesimo. Però a ben pensarci, Freud non ha mai esplicitato questa sua astiosità nei confronti del cattolicesimo, l'ha presa di mira nei suoi pensieri ma non l'ha esplicitato. E la crisi della fede dovuta a Freud, rilevata anche da Ratzinger, sappiamo in quale libro, quello come Sori, era più dovuta a una debolezza e immaturità della fede che all'aggressione di Freud. Cioè Freud ha contribuito a liberare la fede dall'immaturità. Quindi il mio giudizio su Freud è sempre meno severo. E poi, secondo me, Nietzsche va incontro a un giudizio universale positivo, perché appunto Dio l'ha fatto impazzire per redimerlo. Perché Nietzsche ha cercato la verità, e l'ha cercata nel modo in cui ha cercato di di farlo e non è riuscito a farlo, e Dio stesso l'ha fatto deviare, come Dio ha fatto deviare anche sappiamo quale altro filosofo. Ha fatto deviare dalla verità Severino per costruire quell'enorme difficoltà del pensiero sul quale appunto penseranno generazioni future di filosofi cristiani nell'era di pace.